Come abbiamo preannunciato alla fine della scorsa puntata, nella matrice di un gioco dei beni pubblici possiamo fissare attenzione sui quattro payoff che abbiamo indicato con X, Y, WZ e trattare ciascuno di loro, riformulare ciascuno di loro come una differenza tra il valore del bene pubblico per il giocatore in quella casella e il costo da lui affrontato per produrre il bene pubblico. In fondo a pagina 76 abbiamo anche fatto alcune considerazioni sulla, diciamo, le relazioni che intercorrono tra il valore del bene pubblico e i costi affrontati dai due giocatori nel caso che entrambi contribuiscono alla produzione del bene pubblico oppure che solo uno contribuisca a tale produzione. Ricapitolando queste considerazioni, queste condizioni erano tre. La prima riguardava il valore del bene pubblico. V è il valore del bene pubblico, V è uguale a 0 se il bene non viene prodotto, è maggiore di 0, positivo, se viene prodotto, se è disponibile. Con C in generale indichiamo il costo della produzione del bene sul quale poniamo due condizioni. La prima è del tutto plausibile, C uguale a 0 se il giocatore non contribuisce alla produzione del bene e quindi non paga alcun costo. Supponiamo che invece il giocatore contribuisca. A questo punto i costi da lui affrontati dipendono dal fatto se anche il suo socio contribuisce oppure no. Con C1 indichiamo il costo che affronta un contributore solitario, mentre con C2 indichiamo il costo che affronta un contributore in compagnia di un socio che coopera, che anch'esso contribuisce. Chiaramente C1 è maggiore di C2, perché contribuire da soli nel gioco del cumulo di neve almeno costa di più che contribuire in due. Il numero di ore di spalata è maggiore se io spalo da solo. Però sia C1 che C2 sono maggiori di 0, sono positivi, sono un costo. Il cumulo di neve non vola via gratis, dobbiamo faticare anche se lavoriamo in due. Tre condizioni molto plausibili che ci permettono di riformulare le quantità x, y, w e z nel modo suggerito in fondo a pagina 76, vale a dire x uguale v meno c2. Y uguale V, V doppio uguale 0, Z uguale V meno C1. Naturalmente queste quattro diciamo, conclusioni, tratte dai criteri 1, 3, non sono molto intuitive, anche se derivano da questi criteri, fino a che non andiamo a vedere, non ricordiamo il significato di X, Y, W, Z. Tutto questo questo significato viene illustrato nella figura 4.5, dove vediamo innanzitutto il gioco dei beni pubblici in una forma generale, per così dire. Vedete, in questa matrice, il caso in cui entrambi cooperano è rappresentato nella celletta in alto a sinistra della matrice, cioè la celletta che corrisponde a C, C. Coopera, coopera. Per entrambi il valore della X, che è il payoff ottenuto quando il bene pubblico viene prodotto, è uguale a V meno C2, cioè il valore del bene meno il costo che hanno affrontato entrambi. Abbiamo usato C2 perché in questo caso entrambi hanno lavorato, hanno contribuito. 0,0 è il valore che noi troviamo nella celletta in basso a destra ed è 0 perché non è stato prodotto nessun bene con la reciproca defezione e in questo caso il valore del bene è 0, ma anche il costo è 0 e quindi 0 meno 0 fa 0. Un simpatico errore illeggiadrisce le cellette in basso a sinistra e in alto a destra. che sono le cellette in cui uno dei due lavora, contribuisce, l'altro no. E quindi la celletta senza errori, quella in alto a destra, perché abbiamo che colonna contribuisce, mentre, scusate, riga contribuisce nella celletta in alto a destra, mentre colonna defeziona. La conclusione è che colonna ha l'intero valore del bene V senza alcun costo. Quindi V meno C per lui è V meno 0, non ha contribuito. Mentre invece riga ha il valore del bene V meno C1 perché contribuisce da solo. No, naturalmente l'opposto vale nella celletta in basso a sinistra e l'errore è evidente. Di copiatura, non voglio sapere com'è successo. C'è un C2 in quella celletta in basso a sinistra che dovrebbe essere un C1, perché anche in quella celletta solo uno dei due coopera. In questo caso è colonna, che dunque avrà un payoff pari a V-C1. Faccio una considerazione nella didascalia, giusto per ricordarla, dopo la rivedremo nel testo, che questo gioco qui è rappresentato in una forma assai generale. Se V è minore di C1, cioè se il valore del bene pubblico prodotto è minore del costo che uno affronta producendolo da solo, beh, allora la matrice è quella di un dilemma del prigioniero, perché ci ricordiamo che nel dilemma del prigioniero era preferibile non averlo il bene pubblico piuttosto che produrlo da solo. È evidente che se V è inferiore a C1, dove vediamo nella matrice V meno C1, salta fuori un numero negativo, perché V è inferiore a C1. Ed è per questo che non è attraente per nessuno produrre il bene da solo. Se invece V è superiore a C1, beh, allora vuol dire che il valore del bene è superiore al costo pure elevato che uno da solo, un giocatore da solo, affronta per produrre il bene. È veramente molto carina questa, molto, come dire, piena di significato questa figura 4.5, perché mostra che se noi consideriamo la struttura formale dei giochi e non solo. E non tanto la storiella che ci sta dietro, cioè il contenuto materiale del gioco, beh, allora la differenza tra il gioco dei beni pubblici rappresentato come dilemma del prigioniero e quello di un gioco del cumulo di neve sta tutta nel rapporto tra V, valore del bene, e C1, il costo di affrontare il bene, di affrontare la produzione da solo. Possiamo vedere l'illustrazione di questi punti, la possiamo vedere recandoci con lo sguardo all'inizio di pagina 77, dove si espongono ordinatamente le considerazioni che ho fatto ora commentando la figura. Può però valere la pena di guardarle. Si comprende facilmente che se V è inferiore a C1, cioè se il valore attribuito alla disponibilità del bene è così basso che non vale la pena produrlo da soli? Beh, allora W è maggiore di Z, perché ricordiamoci che W è appunto il valore del, diciamo, il payoff che si ottiene quando il bene non viene prodotto, mentre Z è appunto il payoff che si ottiene se il bene viene prodotto ma da soli. Vi prego, se non ricordate questo punto, di memorizzare davvero quelle quattro uguaglianze in fondo a pagina 76. Se al contrario V è maggiore di C1, allora Z è maggiore di V, cioè è meglio avere Z, produrre il bene da soli con i costi che si pagano piuttosto che non produrlo. Qui. Insomma, la bellezza di esprimere i payoff nei vari giochi dei beni pubblici come una differenza tra il valore del bene pubblico e il costo della sua produzione del contribuire da soli o in coppia alla sua produzione è proprio che da rapporti tra questi elementi dipendono tutti i payoff, e quindi anche dipende la natura del gioco, se si tratta di un dilemma oppure no. E nel caso del dilemma del prigioniero, il termine dilemma non era usato a caso, ma nel senso tecnico di dilemma sociale. Ricorderete che in un dilemma sociale l'aspetto dilemmatico, se così si può dire, consiste nel fatto che entrambi i giocatori fanno la mossa più razionale, ma quello che ottengono è un disastro collettivo. E la mossa più razionale nel gioco del prigioniero era proprio defezionare. Era razionale defezionare, era la mossa dominante. Defezione e defezione, combinate assieme, erano anche l'unico equilibrio di Nash del gioco, ma erano un disastro sociale anche nel senso tecnico, che quel risultato del gioco era pareto dominato da un altro risultato, vale a dire dalla reciproca cooperazione. Quindi c'era un conflitto tra la razionalità individuale espressa dal principio di Nash e la razionalità collettiva espressa dal concetto di pareto superiorità. Ora, nel caso del cumulo di neve, nel caso del cumulo di neve, noi non ci troviamo di fronte a una strategia dominante, e quindi, come vedremo, non ci troviamo di fronte a un dilemma sociale. La mossa giusta non è la defezione. Infatti, si può dimostrare che, diversamente da quanto accade nel dilemma del prigioniero, dove la strategia ottimale è la defezione, nel cumulo di neve la strategia ottimale, udite, udite, non coincide con nessuna strategia pura a disposizione dei giocatori, bensì con una particolare strategia mista. E quale sarà questa particolare strategia mista? Beh, le strategie miste sono infinite. Ognuna di esse consiste nel scegliere di defezionare o di cooperare con due particolari probabilità, tali che la somma di queste due probabilità è uguale a 1, il che significa che io ho una moneta truccata in maniera appropriata, cioè ho un congegno randomizzato, per usare un termine dotto, lancio il mio congegno e se esce D defeziono, e se esce C coopero, e D e C escono con delle particolari probabilità che dipendono dalla struttura della moneta. Ora, è ovvio che non posso rispondere a questa domanda specificando qual è la particolare strategia mista. In generale non posso dire che la moneta deve essere regolare al 50% defeziono o al 50% coopero. La strategia mista giusta dipenderà dai payoff, cioè dall'intera struttura del gioco. Dipenderà dai valori di V, di C1 e di C2. Però, per motivi di semplicità espositiva, ho scelto di concentrare l'attenzione sul caso particolare del gioco in cui il valore della strada libera e i suoi costi di produzione siano rispettivamente, li vedete lì, V uguale 4, C1 uguale 3 e C2 uguale 1. Il che vuol dire che il valore del gioco è pari, il valore del bene prodotto, la strada libera, è pari a 4. Produrlo da soli implica un costo nello spalare pari a 3, e produrlo in compagnia C2 è un costo pari a 1. Qualcuno qua può chiedere: ma come mai in due hai scelto di mettere C2 uguale a 1? Cioè, se spali in due non ci impieghi metà tempo rispetto allo spalare in uno? Non è detto. A me piace questo numero per vari motivi, ma uno dei motivi è che, se ci coordiniamo in due, possiamo impiegarci meno della metà del tempo che ci impieghiamo in uno. E quindi, ma naturalmente non è vincolante questa considerazione, però ci sono anche dei motivi di semplicità matematica, che di calcolo, che suggeriscono la scelta dei numeri. tenendo conto delle uguaglianze in fondo a pagina scorsa, 76, da questi valori di VC1 e C2 otteniamo i valori, i payoff dei viaggiatori. Sono giocatori che in questo caso sono anche viaggiatori e questi valori sono x uguale 3, y uguale 4, v doppio uguale 0 e z uguale 1. V doppio è nessun bene. Una attenta e questi valori li trovate tutti raffigurati, rappresentati nella figura 4-6. La figura 4-6, dove vedete appunto, non ci sono che io sappia refusi in questa figura, vedete questi numeri. Poi l'occhio si abitua e capisce subito in che casi si trova di fronte a un dilemma, a un gioco del cumulo di neve. Se guardate bene la figura 4-6, vi rendete conto che defeziona non, la strategia della defezione, che è caratterizzata dai payoff 4 e 0, non domina la strategia della cooperazione, come invece accadeva nel dilemma del prigioniero, perché 4 è maggiore di 0, di 3, scusate. Ma 0 non è maggiore di 1, quindi la riga D non domina la riga caratterizzata dai payoff 3 e 1. Ok? Se guardiamo questa figura, vediamo alcune importanti caratteristiche generali del gioco del cumulo di neve. Le vediamo tra breve.